Vogliamo leggere dalla lettera di Giuda, proprio alla fine della Bibbia, subito prima dell'Apocalisse. Questa lettera da un capitolo, ma che ha la potenza di un libro di 20 capitoli, ogni versetto. È ricchissimo. Giuda. Inevitabilmente il capitolo primo, leggiamo dal primo versetto. Giuda, servo di Gesù Cristo e fratello di Giacomo, ai chiamati che sono amati in Dio Padre e custoditi da Gesù Cristo. Misericordia, pace e amore vi siano moltiplicati. Carissimi, avendo un gran desiderio di scrivervi della nostra comune salvezza, mi sono trovato costretto a farlo per esortarvi a combattere strenuamente per la fede che è stata trasmessa ai santi una volta per sempre. Perché si sono infiltrati fra di voi certi uomini per i quali già da tempo è scritta questa condanna, empi che volgono in dissolutezza la grazia del nostro Dio e negano il nostro unico padrone e Signore Gesù Cristo. Amen. Che il Signore ci benedica mentre meditiamo la sua parola. Una cosa che non è la parola centrale, ma qui c'è una frase nel capitolo 3. Siamo esortati a combattere strenuamente per la fede che è stata trasmessa ai santi una volta per sempre. Senza un combattimento strenuo, senza un impegno forte, non vedremo crescita nell'opera del Signore. Il regno non cresce soltanto con i buoni sentimenti, ma con l'impegno, come è stato detto anche prima, con le telefonate, anche le 2 di notte e altri presto la mattina. Vogliamo impegnarci tutti, se non altro c'è chi non sa predicare o distribuire cartoline, possiamo, sono qui per essere distribuite. Hanno un fratello Tommaso, la scadenza consumare entro 3 mesi, se non vanno male. La fede ha trasmesso una volta per sempre. Noi come Chiesa non abbiamo nessuna novità da annunciarvi. Non abbiamo cose che abbiamo elaborato nei secoli. Noi abbiamo la parola di Dio e nient'altro. Se abbiamo altre cose, perché abbiamo in aria, abbiamo libri, abbiamo testi, abbiamo queste cartoline. È una buona cartolina questo qua. La leggiamo e vediamo se è conforme alle scritture. La predicazione è conforme alle scritture. La fede è stata definita nel periodo apostolico e tutto quello che si è aggiunto dopo, anche i vari dogmi che vengono fuori anche dopo 1000, 2000 anni, non ci interessano. Ciò che è scritto è ciò che noi seguiamo. Vogliamo assumere sempre di più questo atteggiamento, tanto più che non so se avete letto che Gesù era sposato. Così diceva il titolo dei giornali. Non qualcuno dice, non un testo dice che avrei accettato, perché se c'è un papiro che dice che Gesù era sposato, è vero che esiste un papiro che scrive questa scemenza, scusate. Noi non accettiamo niente che non è convalidato dalle Sacre Scritture. Il mondo va dietro a queste cose perché non ha conoscenza delle Scritture. Gesù non era sposato, non poteva essere sposato, non era questa la sua missione. qualcuno per umanizzare di più un paio di secoli dopo la sua venuta, ma facciamo un Gesù più buono, lo facciamo sposato, lo facciamo con figli, per essere più attraenti forse per la gente, i famosi gnostici anche di quella volta che si sentivano liberi di aggiungere quello che volevano, oh, hanno fatto questa cosa. Noi abbiamo le Sacre Scritture e non vogliamo altro, vogliamo quello che Gesù ha già approvato, quello che la prima Chiesa ha approvato. Dunque, impariamo questo che deve essere come una bandiera della nostra Chiesa. Combattiamo strenuamente per la fede che è stata trasmessa ai santi una volta per sempre. Una volta per sempre. Imparate bene questa frase, una volta per sempre. Posso chiedervi di ripetere, una volta per sempre, perché deve fare parte della nostra fede. Guai alle novità. Ma torniamo al testo principale che vorrei condividere con voi. Giuda, servo di Gesù Cristo e fratello di Giacomo. Ma Giacomo era fratello, fratellastro di Gesù. Giuda era il fratello di Giacomo. Non aggiungo una piccola parola, probabilmente questo Giuda era fratello di Gesù. Ma non si vanta, come non dobbiamo vantarci noi, di legami umani. Non è il rapporto che abbiamo con l'uomo Gesù che è importante. Quello che è importante è che siamo, come è scritto qua, come Giuda scrive, non è Giuda Iscariote, mettiamo questo in chiaro. Giuda si definisce servo di Gesù Cristo. Servo. Vorrei chiamare qualcuno. Chi chiamo? È Michele, che non riesco a salutarlo, che scappa sempre. Michele, servo di Gesù Cristo. Ci sta questa frase. Claudio, servo di Gesù Cristo. Carmine, servo di Gesù Cristo. Faccio questo filo qua. Lia, servo di Gesù Cristo. Renato, servo di Gesù Cristo. Ci sta con noi. Sono salvato, sono bravo, andrò in cielo, non andrò all'inferno. Boh. Questo mette noi al centro della nostra esperienza. Giuda inizia la sua lettera presentandosi come servo di Gesù Cristo. E davvero voglio riconfermare quanto è stato detto prima. Ringrazio il Signore perché mi ha dato il privilegio di servire questa Chiesa. Come ringrazio il Signore che questa Chiesa mi permette di servire la Chiesa Macedone, la Chiesa nascente in Macedonia e quella albanese. Se perdiamo di vista questo aspetto del servizio, diventeremo qualcuno, diventeremo importanti, diventeremo famosi e ci gonfieremo e avremo già perso lo Spirito Santo e avremo perso l'unzione. O un'opera in Chiesa che non è un'opera di servizio, non è un'opera, è un'opera umana, ma non è un'opera divina. Giuda, servo di Gesù Cristo e fratello di Giacomo, abbiamo tre cose che parlano di voi adesso, gloria a Dio, di noi, ai chiamati che sono amati in Dio Padre e custoditi da Gesù Cristo. Qui abbiamo Telma, Jessica, Antonia, manca Anna che era qua. Dove è andata Anna? Oh, si può dire anche così, applicando questa parola. Io oggi parlo ai chiamati che sono amati in Dio Padre e custoditi da Gesù Cristo. Questa parola è scritta per noi. Amen, voi tre, dite amen. Oh, chiamati, amati e custoditi. Tre aspetti della vita cristiana. Cosa deve fare una persona per essere chiamato? Niente. Bisogna avere un telefono. E poi se ho il telefono mi chiamano. E queste tre cose sono belle perché Giuda dandoci questo biglietto da visita, questa presentazione, questo inizio della sua lettera, si presenta come un chiamato, un amato e un custodito. Ed è bello perché in tutte e tre le cose l'uomo non fa niente. L'uomo riceve queste cose, beneficia dell'opera del Signore, perché chi è che chiama? Gesù. L'abbiamo fatto anche ieri sera proprio. Chi è che ama? Gesù. Chi è che custodisce? È Gesù. Possiamo dire Dio, possiamo dire Gesù. È Dio che opera. E questo esige da parte nostra una grande umiltà, perché se siamo qualcosa, discutibili, lo siamo grazie a Dio. Se abbiamo valori, quel valore viene dal fatto che siamo stati chiamati, amati e custoditi. Chiamati vuol dire che eravamo lontani di Dio. Chiama qualcuno. Se dico al fratello Venio, chiamami quella persona lì. Lui sta passando. Oh, Venio dice, mi scusi un momento. Oh, chi chiama prende l'iniziativa. E noi camminavamo così, magari facevamo anche noi le maratone, facevamo noi le partite, facevamo noi partite non solo di calcio, ma di briscola, da altre cose magari. E poi siamo stati chiamati. Malcolm, ti sto cercando, Malcolm, vieni qua. Oye, vieni qua. Jacob, vieni qua. Dio è intervenuto nella nostra vita. Quando noi non ci interessavamo alle cose spirituali. Dio ha messo in noi lo Spirito, Dio ha operato perché ci rendessimo conto del vuoto che c'era nella nostra vita. Ci ha messo lo Spirito, ci ha dato il senso dell'eternità, ha risvegliato, ha misciato queste cose nel nostro cuore e ci ha fatto pensare anche a dopo questa vita, dopo la nostra morte. Dio ci ha chiamati e ci ha amati, ci ha chiamati, non per meriti nostri, e ci ha amati. Giuda non si vanta dell'amore che ha per Gesù, si vanta, casomai si possa usare questa parola, dell'amore che ha ricevuto da Dio. Vedete, vieni qua che ti sto cercando, e si arriva all'abbraccio. L'abbraccio, che è il vero credere, quando controcambiamo l'abbraccio, quando la mano stesa di Dio si avvicina sempre di più a noi e noi la afferriamo per non mollarla più, questo è il credere, questa è la vita cristiana. Ho già condiviso con alcuni una brutta statistica che ho letto questa settimana, che alcuni fanno grandi riunioni, chi vuole andare in cielo e non andare all'inferno, alzi la mano. Ma chi non alzerebbe la mano? Oh, e il 90% di queste persone non continua nella fede cristiana, perché non è una questione di alzare la mano, è una questione piuttosto di afferrare la mano del Dio che ha steso già Lui la mano, ma per non mollarlo più. Noi siamo stati amati e ci viene chiesto non un'opera meritoria, ma di controcambiare. Come Dio ci stringe la mano, anche noi stringiamo la sua mano. Qualche volta si parla di un pesce morto, no? Dai la mano a qualcuno e rimane là così. Oh, quella persona non sarà salvata. Oh, chi era ieri sera? Uno dei giovani mi ha preso la mano per salutarmi. Oh, mi ha fatto male. Oh, così bisogna fare con Dio. Non fare male a Dio, ma stringere la mano così forte che Dio sa, oh, ci tiene questa persona a stare con me. È felice, non così. E vogliamo entrare in questa gioia che abbiamo di essere gli amati da Dio Padre. Ma non è soltanto un abbraccio. Come nel matrimonio, si inizia con Jessica, vieni qua che vorrei dirti una cosa, poi forse sboccio qualcosa di più. Però custoditi, si va oltre l'abbraccio, custoditi. Dio non soltanto ci ha chiamati, non soltanto ci ha amato, ma ci custodisce. Vive per noi, quello che troviamo in un matrimonio normale. L'uomo dichiara il suo amore e ha l'impegno morale, ma anche spirituale, davanti a Dio a custodire la moglie e poi eventuali figli che nascono da questo rapporto. Dio, quando crea una famiglia, ha come modello il suo modo di operare con noi. Ci chiama, ci abbraccia e ci custodisce. Come stai? Come stai oggi? C'è un'unica risposta possibile. Bene, anzi, benissimo, perché Dio è con me, mi ha chiamato, mi ha voluto come figlio, pensate. Io ho già visto dei fidanzati ancora sorpresi, ma questo uomo vuole me come fidanzata. Stupiti, increduli. Noi ancora di più dobbiamo vivere questo senso di sorpresa, perché Dio ha chiamato noi, vuole noi, ci chiama. Sto parlando con te, dice Dio, vieni. Ma chi io? Ma non, chi sei? Non ti preoccupare, vieni qua che ti voglio dire una cosa, voglio amare. E poi quando si stringono questi legami ci custodisci. Come state oggi? Alleluia. Noi dobbiamo solo rimanere così. Rimanere così significa amare Dio, significa ubbidire a Dio. Perché ho sempre detto, anche dei miei figli, riesco a proteggervi finché ubbidite a quello che vi dico. Quando portavo gruppi in giro, gruppi di 20 da solo, una volta avevo 90 ragazzi, ma eravamo in più insegnanti, io dicevo, accompagno i ragazzi se so che mi ubbidiranno. Se già per dire qui, in aula, non mi ubbidiscono, figuriamoci a Londra o dove andremo. L'ubbidienza è una manifestazione importante dell'amore che abbiamo. E direi che in questo contesto abbiamo la Santa Cena la settimana prossima, è bene che ci prepariamo per quel momento. Siamo come Dio. Scusate, ogni tanto mentre mi preparo mi viene un pensiero che mi fa un po' sorridere, anche per l'ambiente dove lavoro. E, fra poco l'hanno già davanti ad una commissione parlamentare, ci sarà un indulto, forse un'amnistia, così risolvono i problemi delle carceri. Per 3 mesi, poi si riempiono di nuovo, forse con le stesse persone. Dunque non voglio parlare della validità di questa, di quest'opera. Però se la grazia, il perdono, la cancellazione dei nostri crimini commessi, perché siamo colpevoli, chi ha rapinato una banca, chi ha debiti che non può, la gente va in carcere per tante cose. Se lo Stato è capace di concedere la grazia al punto di cancellare anche il ricordo di quello che abbiamo fatto, quanto più nella Chiesa del Signore è il giorno di dichiarare l'amnistia contro chi ci ha fatto del male. Amen? Perdoniamo, perché la Bibbia dice che se non perdoniamo, ci verrà detto, guarda, lo Stato italiano è più generoso di te. Vogliamo anche fra di noi prepararci alla Santa Cena con l'ubbidienza. E lo dico anche in base a una convinzione mia, ma ribadita anche dal Consiglio di Chiesa. È bene che non si presenti per la Santa Cena chi convive con una persona che non è il proprio marito o moglie. Il convivere è lo specchio di cose altissime. L'essere una sola carne non è soltanto una questione che riguarda il fisico, riguarda lo spirito, perché le due persone diventano una. e rispecchia realtà spirituali dove Dio diventa uno con la Chiesa, Gesù diventa uno con la Chiesa, come Gesù e il Padre, e l'unione fra marito e moglie, e rispecchia la santità di quell'unione, che deve essere fatto secondo i criteri, gli ordini, i comandamenti dati da Dio. Dunque, è bene che esaminiamo la nostra vita, esaminiamo il nostro comportamento per conformarci a questo e chiediamo che chi è in questa situazione, che ho sempre detto, io sono chiamato ad essere pastore, non detective, non giudice, non magistrato, mi rifiuto di andare in giro a fare indagini, perché queste sono cose che soprattutto spettano ai singoli individui a stabilire se vivono in modo conforme alle sacre scritture. E questa parola, ovviamente, come per la Santa Cena, sempre deve essere accompagnata dall'appello di Dio di mettersi a posto, di regolarizzare ogni cosa che può essere. Questo può essere mille altre cose, abusi vari, vizi, cose che ci controllano, che dicono io ho Gesù come il mio Signore e Salvatore unico, e poi c'è anche un altro Signore che è il gioco, che è il bere, e le donne, il sesso, un solo Signore. Se no, si dice o Gesù è Signore di tutto o non è Signore di niente. Vogliamo, fratelli, presentarci per la Santa Cena santificati. Dio ci custodisce, ma può farlo se c'è la nostra collaborazione, se c'è l'ubbidienza, se ci conformiamo a ciò che è il suo modo di fare. Scusatemi se tocco questi tasti un po' dolenti, un po' difficili, ma credo che è per la nostra salvezza, anche come comunità. La seconda parte di questa parola riguarda il versetto 2. L'augurio, la preghiera, il desiderio di Giuda per quanti leggono la sua lettera, per le persone che la ricevono, che egli ama, che abbiano, ricevono la misericordia, pace e amore. Vi siano moltiplicati. Anche qui, ieri sera abbiamo parlato anche della crescita. E parlando di giovani, c'è una crescita fisica, ma deve essere accompagnata, prendete nota, anche da una crescita spirituale. Misericordia, pace e amore vi siano moltiplicati. Misericordia! Ah, la misericordia di Dio! Per i nuovi, scusatemi chi lo sa già, ma mi è piaciuto tanto. Sapete, nelle cattedrali antiche a volte c'è il canto gregoriano, ci sono riunioni che durano 5-10 ore. E i poveri frati o chi è lì che canta deve stare in piedi, però non tutti sanno, l'ho visto io, c'è uno sgabellino, un sedile ribaltabile dove stanno in piedi, però si abbassano 3 centimetri e si siedono, nessuno si rende conto, si chiama misericordia, anche quel seggiolino. Oh, noi abbiamo ricevuto questo riposo, questo aiuto da Dio in mezzo alle nostre fatiche. La misericordia è qualcosa che abbiamo ricevuto, perché Dio non ci ha giudicati come meritavamo e non ci ha benedetti secondo i nostri meriti. È stato altro che generoso nei nostri confronti, dandoci quel titolo più alto, quella ricchezza che supera tutte le altre ricchezze, che è l'essere chiamati figli di Dio. Volete qualcosa di più? Esiste qualcosa di più? Che è figlio e erede di tutto quello che possiede il Padre, che è figlio. Noi non aspettiamo la morte del nostro padre, ma chi è figlio già beneficio di tutta la ricchezza del Padre, di beneficio della dimora del Padre, dei gioielli, il prestigio, l'onore del Padre, se è figlio. Noi abbiamo ricevuto misericordia, siamo stati arricchiti e questo ci ha portato alla pace. C'è la conseguenza, la pace. Ti serve qualcosa, mi dicono qualche volta. No, veramente, io ho tutto. Qualcuno l'altro giorno si parlava, ma cos'è che vorresti? Boh, per dire quello che vorrei. Però devo dire che non mi manca nulla, perché tutto ciò che ho viene da Dio, è provveduto da Dio, ed è già molto più di quello che mi aspettavo dalla vita. Ringrazio il Signore per quello che ho. Ho pace, perché ho ricevuto la misericordia di Dio, perché è Dio che mi custodisce, mi protegge, veglia su di me. Misericordia significa la presenza attiva di Dio nella mia vita che mi porta alla pace. Non ho niente da mangiare per domani. Poi, intanto oggi ho mangiato bene e il Signore ha detto che domani devo pregare per il pane di domani. Ho pace, non ho soldi per pagare questo qua. Oh, Dio provvederà perché ricevo la sua misericordia e entro nella sua pace. Però c'è ancora un'altra cosa che è grande. Misericordia, pace e amore vi siano moltiplicati. E voglio leggere questo qua, si può leggerlo in più modi, ma credo che l'amore che si riceve c'è già prima nella misericordia. Amore, perché ci vuole la crescita, questo amore voglio leggere come l'amore che diamo agli altri. Cioè riceviamo l'amore, però invece di stare là passivi, come quando riceviamo la misericordia, quando riceviamo la pace, siamo passivi. Con l'amore c'è da alzarsi, andare a stringere la mano a delle persone, ad abbracciare una persona, vedere se ha bisogno di qualcosa, bisogna cercare chi è senza soccorso, senza altri aiuti, dobbiamo alzarci ed andare verso chi è nel bisogno. È qui che si completa, se vogliamo, il cerchio che Dio ha preparato per noi, perché ci dà di essere chiamati figli di Dio, che non è soltanto un nome, ma uno stato dinamico, attivo, perché non soltanto sono figlio di Dio, ma sono chiamato a comportarmi da figlio, cioè a comportarmi come Dio si comporta. E Dio ha amato me, allora io devo amare voi. Dio ha amato me, dunque devo amare le persone che non conosco. Anche le varie cose che mi avete dato per la Macedonia, ho detto, come distribuiamo le scarpette, per esempio? Andremo fuori con una borsa, se vediamo un bambino povero, magari senza scarpe, diremo, to, un paio di scarpe per te, senza parlare tanto. Vediamo qualcuno con i vestiti malconci, e qui c'è un bel vestitino, la tua misura, senza organizzare cose grandi. L'amore si alza e cammina e opera, che questo sia moltiplicato in tutti noi, che diventiamo, che siamo conosciuti anzi, come una Chiesa che ama, che come Dio ama così anche i suoi figli, come Dio ama così anche la sua Chiesa. Amen.